Napoli riparte dalla vittoria di Frosinone mentre si provano a chiudere le ultime trattative di calciomercato. Ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati a Marte Sport Live. Mi siete mancati tantissimo in questa settimana di pausa dallo sport, ripreso ovviamente Marte Sport Live con il prepartita e la partita Frosinone-Napoli, ed è proprio da qui che ripartiamo, dall'avvio di campionato degli azzurri, che hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, ovvero con una bellissima doppietta di Victor Osimhen, il gol di Politano che aveva sbloccato il risultato, meglio, aveva rimesso in pari i conti con il Frosinone. Ma insomma, tanto di cui parlare, non solo la partita appunto di Frosinone, anche le ultime novità di calciomercato, con Vega che sembra vicinissimo a vestire l'azzurro nelle prossime ore o nelle prossime giornate, le visite mediche a Villa Stewart, insomma di questo e di tanto altro parleremo con voi in questa lunga ora azzurra e marziana. Chi vi parla, Emanuela Castelli, in regia Mario Palligiano, in redazione saluto e ringrazio Dario Sarnatore. Ma vado subitissimo al telefono perché abbiamo l'esperto di calciomercato e chiaramente giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti. Bentornato su Marte, Luca.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Allora Luca, qualche notizia su Gabri Veiga? Il Faro de Vigo, un quotidiano appunto spagnolo della città di Vigo, dice che Gabri Veiga è addirittura in viaggio verso l'Italia, destinazione Villa Stewart.
Oh, se è già in viaggio io sinceramente non lo so, ti dico la verità. Che l'operazione è chiusa virtualmente, sì, bisognava soltanto aspettare che fossero espletate tutte le burocrazie del caso, fra cui naturalmente anche le visite mediche, però l'accordo fra i club c'era naturalmente anche l'accordo con il giocatore, quindi bisognava soltanto scrivere, e sai benissimo che la pratica della scrittura a Napoli è sempre molto importante, esatto, prende sempre qualche giorno in più perché c'è sempre qualche cosa da dover controllare, giustamente, per carità. Ormai sappiamo e conosciamo come sono i contratti per il club di De Laurentiis e che tipo poi di conseguenze portano. Però non era, diciamo, più un'operazione a rischio se non per questioni, diciamo, straordinarie, no? Per cui abbiamo visto anche saltare delle trattative che avevano già fatto le visite mediche in questo mercato. Però diciamo, insomma, non mi sembra il caso di Veiga. La trattativa è andata avanti per tanto tempo anche in maniera sotterranea, c'era una clausola da pagare e il Napoli ha deciso di non pagarla, ma contestualmente il giocatore andrà via dal Celta Vigo proprio perché questa offerta del Napoli è un'offerta importante, da 30 milioni di euro più bonus, contratto di 5 anni al giocatore. Io credo che sia, come dicevi adesso, non so se ha ragione il quotidiano di Vigo, però se non è oggi è domani, ecco. Diciamo, mettiamola così.
Sì, l'operazione in ogni caso in addirittura d'arrivo. Io ti giro subito, Luca, una domanda di Gino, un nostro radioascoltatore, che dice: ma questo braccio di ferro Gravina ADL può avere ripercussioni arbitrali?
Io penso proprio di no, assolutamente no. Intanto perché non è un braccio di ferro. Il Napoli, dal proprio punto di vista, vorrà che venga esercitato un proprio diritto, che è scritto in un contratto fra il Napoli e Spalletti. Non c'entra niente il presidente Gravina. Spalletti sapeva, questo è il punto di vista del Napoli, che se fosse andato ad allenare qualsiasi altra squadra, nazionale compresa, avrebbe dovuto, era libero di andare. Non c'è nessun contenzioso fra la FIGC e il Napoli. Il contenzioso eventualmente è fra Spalletti e il Napoli. È chiaro che la FIGC si sente chiamato in causa perché ha scelto un allenatore che ha questo tipo di clausola, ma se si intende non pagare la clausola dal momento in cui magari il Napoli la cercherà, sarà una questione fra Spalletti e il Napoli, non fra la federazione e il Napoli. Ripeto, la federazione magari potrà dire a Spalletti, e ha sentito anche dei legali per capire se questa clausola deve essere pagata, quanto deve essere pagata, se è legittima, se invece è una clausola vessatoria, se la nazionale fa parte di un famoso patto di non concorrenza o meno, se questa carta privata è una clausola di concorrenza o meno. Però non è la FIGC contro il Napoli, ecco. Io poi vorrei sgombrare il campo per quanto mi sia possibile, ma immagino che non è che avremo tutto questo successo, sinceramente, dal fatto che ci sarà una guerra fra Napoli e Federazione. Già i pozzi mi sembrano avvelenati a prescindere. Sul discorso arbitrale non aggiungiamo altra carne al fuoco, perché non penso che c'entri nulla, tanto più che non credo che Gravina possa telefonare per dire agli arbitri i colpi del Napoli, ecco.
No, tra l'altro, guarda, sono perfettamente d'accordo con te, però tornando al calciomercato in orbita strettamente partenopea, Tonio ti chiede: con l'impiego di Østigard a centrocampo potrebbe volerci un altro difensore, oppure solo comunque un messaggio di García De Laurentiis che cerca di far capire che vorrebbe un centrocampista fisico?
Centrocampista adesso, fisico dici. Cajust è un centrocampista fisico. Un altro in più, in assoluto, io non penso che sia necessario in assoluto, questo io non lo so, però insomma non sono García, non so quali sono le necessità di García, c'è anche Anguissà. Io credo che a García piaccia anche sperimentare, cercare di capire quali possono essere i limiti nuovi di alcuni giocatori. Questo Napoli ha fatto talmente bene lo scorso anno che bisogna trovare degli stimoli per continuare a far bene anche in questa stagione, e io credo che García stia trovando anche delle nuove applicazioni per i giocatori, che poi magari serva un difensore in più, oggi non credo. Vediamo, io credo che poi nell'emergenza ha dimostrato già qualche altro giocatore del Napoli che può giocare centrale, vedi Di Lorenzo.
Allora, c'è un nostro amico, non si firma, che ti chiede: l'acquisto di Lindstrom è necessario visto che gioca a sinistra e non a destra? In realtà ha giocato in tutti e due le fette di campo, diciamo.
Oggi al Napoli non è necessario nulla, devo dire la verità. Se non va via nessuno, oggi in questo momento la rosa del Napoli è completa. Quindi se dovesse arrivare qualcuno, secondo me è perché può partire qualcuno. E ad oggi la situazione di Zielinski mi sembra una situazione che si sta, no, andando verso
la definizione.
La,
sì.
La situazione di Lozano forse è quella con il punto interrogativo sopra, ma ed è legata alla situazione, no, alla vicenda. Però non mi sembra che ci siano delle offerte, perlomeno noi ne siamo a conoscenza, per Lozano, né tantomeno ci sia la volontà di proseguire un rapporto professionale insieme. Quindi alle volte succede anche che si arrivi a scadenza. A Napoli è successo 2 anni fa con tantissimi giocatori anche molto importanti.
È così. Pietro invece ti chiede notizie su Gaetano: resta a Napoli, può fare il centrocampista al posto di Lobotka? Dacci tu le ultime.
Ah, è un po' offensivo secondo me, perché ha grandi qualità. Secondo me Gaetano, Zerbin, non so Zanoli, non credo in realtà, perlomeno non le intenzioni del Napoli. In questi giorni verrà proprio valutato se mandarli a giocare oppure se conviene tenerli per continuare a farli crescere con questo gruppo di lavoro qua. Hanno fatto tutta la preparazione insieme, non l'hanno fatta per caso, García li voleva conoscere, ora gli spazi possono essere più ristretti lì, no? Soprattutto per Zerbin. Ripeto, Zanoli ha lo spazio ristretto perché davanti a Di Lorenzo, che l'anno scorso ha lasciato una manciata di minuti per terra, e quindi sai, è un giocatore molto forte, si è messo bene in mostra, tante squadre lo stanno cercando, gli altri è anche un discorso numerico di gente che possono avere sopra, poi dipende da quanto García li tenga in considerazione, perché poi durante la stagione qualche minuto per tutti c'è sempre, bisogna capire nella testa dei dirigenti del Napoli, nella testa di García, se conviene che questi ragazzi facciano un'esperienza diversa che gli possa garantire magari una maggior continuità di utilizzo oppure no. Ad oggi vedo, ma è una mia previsione, quindi lascia il tempo che trova, Gaetano e Zerbin forse più propensi ad andare via.
È così. Invece io te la devo fare la domanda su Osimhen, perché ci sono arrivati diversi messaggi dai nostri radioascoltatori. Oggi la stampa si è dedicata in particolar modo all'attaccante nigeriano, perché hanno fatto un po' riflettere, anche impensierire i tifosi azzurri, le parole a margine di Frosinone Napoli. Che puoi dirci in tal senso?
Io credo che finché non si firma forse è giusto avere un po' di apprensione, però mi sembra che quello che ci hanno detto, quello che abbiamo raccolto, quello che abbiamo percepito tutti noi, non dico soltanto a Sky, parlo un po' di tutti i colleghi che si occupano di questo, voi compresi che vivete la realtà napoletana da vicinissimo, non hanno mai dubitato del fatto che l'accordo ci sarà. E quindi io diciamo che sono rimasto dell'opinione di 3 giorni fa, ecco, di pre-dichiarazioni.
Sì. E beh, fin quando non c'è la firma, in effetti non si può dare
per
certo.
Poi, per carità, fino a che non si firma, è anche un modo per mettere pressione, no? Per cercare di accelerare alcuni passi, per dirgli va bene, amico mio, se proprio sviscerarla, no? In maniera molto più diretta. Eravamo d'accordo, ma quando è che ci vediamo per questo benedetto caffè?
Infatti, l'ultima per te, poi ti lascio andare. Il Mattino oggi ha lanciato questo nome, il nome di Simakan dell'Lipsia come possibile nuovo acquisto per il reparto difensivo per il Napoli. Sai, puoi dirci qualcosa in più?
Allora, Simakan lo stava cercando anche il Milan il passato anno, è un giocatore di grande prospettiva. Io sinceramente non ne ho sentito mai parlare Vita Napoli, almeno in questa finestra di mercato. Da quello che sappiamo noi, il Napoli non prenderà un altro difensore, però ripeto, sono notizie nostre, nel senso non mi permetto di dire certo. Che non siano giuste quelle degli altri.
Ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, grazie per questo approfondimento di calciomercato.
A voi, buona giornata.
Grazie, ciao. Buon lavoro. Nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, vi aspettiamo qui su Radio Marte tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:18, bentornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, Mario Palligiano in redazione, Dario Sarnataro, veramente siamo al completo. E invece ci scrivete al 339-666-9990 diversi messaggi che riguardano Zielinski. L'ultimo è arrivato proprio da un amico che non si firma, dice: ciao ragazzi, ciao a te, ci siamo resi conto di quanto è importante per noi Zielinski. E in effetti esattamente così, non ce ne siamo accorti certo nella partita d'esordio del Napoli per la stagione 2023-2024 contro il Frosinone, ma davvero ha fatto una prestazione straordinaria. Abbiamo al telefono da qualche istante, e sono felice di dargli il bentornato su Marte, il direttore sportivo Giuseppe Cannella. Bentornato.
Ciao, grazie, un saluto a tutti.
Allora direttore, facciamo un po' il punto della situazione, perché abbiamo visto la prima uscita stagionale del Napoli contro il Frosinone. In primo luogo vorrei sapere da lei un suo parere in merito a quello che hanno detto i 90 minuti.
Beh, il Napoli ha messo sul campo l'esperienza, la saggezza, la tranquillità dopo un avvio che si aspettavano, perché le squadre di Di Francesco sono molto rapide e leggere, per cui hanno saputo assorbire quei 20 minuti iniziali dove appunto la squadra del Frosinone era molto rapida e veloce e verticalizzava molto. Poi è venuta fuori la qualità estrema del Napoli e, come dicevi tu, la grandissima prestazione di Zielinski, che era un po' ovunque. Ma a me è piaciuto anche il nuovo innesto. Ma il Napoli continuato un po' in quella che è stata la grande avventura dell'anno scorso nelle possibilità, a mio parere.
Tra l'altro proprio Cajust, insomma, merita un approfondimento, perché diversi nostri amici, anche scherzosamente, hanno messo comunque molto in discussione la sua prestazione, sicuramente non eccellente, però da sottolineare anche degli aspetti positivi, ovvero gli inserimenti continui in zona d'attacco, dove ha cercato di offrire sempre una soluzione per l'ultimo passaggio aggiuntiva al portatore di palla.
E chi fa calcio ha notato la quantità. Esatto. La presenza in mezzo al campo che ha dato fino a quando è stato utilizzato. Chiaramente c'è da considerare che è la prima partita in un campionato nuovo con nuovi compagni, quindi va assestandosi la sua performance, però credo che sia un calciatore sulla scorta di Anguissa, per cui complimenti a chi l'ha portato a Napoli.
C'è qualche nostro ascoltatore un po' preoccupato in merito alla trattativa su Vega, dice: ma è vero che sia renata per i diritti d'immagine? A noi non risulta questa cosa, anzi sembra addirittura d'arrivo. A lei, direttore?
Questo io non lo posso sapere, di sicuro il Napoli con questa modulistica e con questi contratti ha fatto un po' storia, no? C'è da considerare anche quello che sta accadendo sulla vicenda Spalletti, per cui non ci meravigliamo, anche se posso dare un parere sulla vicenda Spalletti. Il buon De Laurentiis magari poteva attirare a sé molte simpatie se fosse stato consente a Spalletti di allenare la nazionale, sarebbe una cosa che porrebbe alla sua immagine una grande positività, però non sono io che decido.
Da qualche istante abbiamo in collegamento telefonico Filippo Colasanto, agente FIFA, che ringrazio tra l'altro perché so che è impegnatissimo con delle trattative di calciomercato. Bentornato su Marte, Filippo.
Buongiorno Emanuele, io per la ricetta della pasta con le crocchella, com'era, che ho visto una volta, sono a disposizione.
Sì, sì, l'ho pubblicato, ovviamente lo dico a favore dei nostri amici che ci seguono da casa e che non sanno le mie, il mio imperversare con le fotografie sui social. Vabbè, sì, una pasta che ho fatto molto leggera, devo dire molto estiva, che ha riscosso, parecchio successo, devo dire, fortunatamente. Detto questo, tornando al calciomercato, vabbè, mi piace leggere il divertente commento di Pepe che dice: buongiorno, il Napoli non ha venduto nessuno tranne Kim. Osimhen resta, la Castelli Radio Marte, ottimo acquisto, ti ringrazio. Partiamo e scassiamo di nuovo, Pepe. Beh, in effetti è vero, perché il Napoli ha trattenuto l'impianto e lo zoccolo duro della squadra, anzi addirittura sta trattenendo, insomma, fino a prova contraria, anche Victor Osimhen.
Si è visto, il Napoli è una squadra, ha detto bene l'ascoltatore che saluto, è una squadra solidissima, squadra che va sotto, recupera, vince, stravince. Osimhen ha iniziato come ha finito, uno strapotere tecnico, fisico impressionante, gioca quasi a memoria la squadra. Politano ha fatto la sua solita prestazione, molto concreta e molto solida. Mi sembra che la partenza del Napoli sia assolutamente di buonissimo auspicio per il proseguo della stagione, per qualche traguardo bello, importante.
L'ultima per te, poi ti lascio andare. Per quanto riguarda invece Lozano, la questione è un po' intricata, potrebbe partire alla volta dell'MLS a gennaio. Il Napoli però sta trattando Lindstrom, profilo adatto per la squadra partenopea.
Credo che in un'orchestra molto ben affiatata come il Napoli, qualsiasi elemento nuovo entri, ci mette poco a mettersi in assonanza, insomma. Lozano è una buona, discreta perdita, perché a me piace il giocatore, interessante, quando entra fa il suo. L'attrattiva dell'MLS per un giocatore messicano è fortissima, perché dove vanno a giocare loro è pieno di persone che vengono dal Messico, appunto, quindi lui è un idolo assoluto, e nel sud degli Stati Uniti, soprattutto se vanno a una squadra del sud di quel paese, avrebbe un seguito pazzesco. Il Napoli può provare a fare un buon affare a livello economico mandandolo lì, e anche magari avere un ritorno in termini di pubblicità e di ritorno, insomma, pubblicizzando bene il passaggio di un giocatore che viene dalla sua rosa in una squadra degli Stati Uniti.
Ringraziamo l'agente FIFA Filippo Colasanto, grazie, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Io ringrazio voi, e poi quando finisce il calciomercato ti faccio fare una trasmissione e vi racconto come vanno veramente le trattative del calciomercato.
Questo lo accolgo con grande entusiasmo.
Ah, ma io con molta non lo fa nessuno, perché fra lupi non ci si mozzica, invece io e un collega che è qui con me siamo molto liberi e molto, come si può dire, non acquistabili, quindi poi vi racconteremo bene come funziona il calciomercato.
Ci conto, io lo metto in agenda, lasciamo finire il calciomercato, dal 1° settembre sei arruolabile.
Volentieri, buona giornata.
Grazie.
Un saluto a tutti i tifosi.
Grazie a Filippo Colasanto, nel frattempo torno dal direttore sportivo Giuseppe Cannella, scusandomi per l'attesa. E, insomma, la questione Osimhen l'abbiamo affrontata, abbiamo affrontato anche il nodo Lozano. Secondo lei, direttore, in che cosa il Napoli può ulteriormente migliorare rispetto all'anno scorso? Anche a livello di rosa, ovviamente.
Ma io credo che sia abbastanza completo, come dicevi tu, se resta Osimhen è tanta roba. Credo che il rinnovo sia quasi scontato, però poi dopo, se parte Lozano, per tutte le competizioni che il Napoli va a affrontare, dovrebbe rimpiazzare con un giocatore con una nuova caratteristiche. Poi dopo si può sempre migliorare, però è sempre il campo poi che ti dice quello che accade. Magari, ad essere scrupolosi, proprio per essere perfetti, un altro centrale di affidabile quantità e qualità, se si trova, sarebbe un innesto importante.
Per quanto riguarda appunto il centrale, oggi si è fatto, il mattino meglio, ha fatto il nome di Simakan dell'Lipsia, 23enne difensore centrale, appunto sarebbe un profilo adatto al Napoli, lo conosce, ha avuto modo di visionarlo?
No, io no, non lo conosco, perché poi dopo bisogna parlare dei giocatori che conosce.
Certo, è chiaro.
Però di sicuro se lo scouting l'ha opzionato a quelle caratteristiche, io vado a vedere Spondalecce e vedo un IT che poteva essere un calciatore che poteva arrivare al Napoli qualche anno fa, considerato che al Barcellona non si era adattato, ecco, un giocatore del tipo per esperienza, per presenza e per quantità sarebbe stato l'ideale, però è andata così.
Lei è d'accordo con il parere di Bruno che dice: quando gireranno al massimo Lobot, Kangissà, Zielinski, Veiga e Kajust, il centrocampo del Napoli non avrà pari in Serie A e oltre.
È vero, perché con cinque sostituzioni io ho avuto modo di apprezzare Garcia nella sua esperienza romana, è quello che da operatore di calcio per tanti anni ritengo che sia uno dei più bravi a leggere le partite, per cui quando hai quella scelta, quella qualità, quella presenza, effettivamente, come diceva il tuo radioascoltatore, è un bel vedere. Quindi credo che il Napoli, delle squadre che si giocheranno la vittoria del campionato, come rosa è veramente qualcosa di straordinario a parer mio.
Direttore, l'ultima per lei, poi la lasciamo andare. I nostri ascoltatori, ovviamente una parte dei nostri ascoltatori, è abbastanza preoccupata per questioni arbitrali, rivendicazioni da parte della federazione per la questione Spalletti De Laurentiis. L'abbiamo affrontato prima con Luca Marchetti, ma in realtà io vorrei un suo parere sull'argomento, perché proprio Gino 73 ci dice: rigore del Frosinone non c'è, poi Kajust prende la palla per prima, quindi non era un rigore da dare. Ieri sera abbiamo assistito poi all'ennesimo rigorino dato alla Juventus. Il buongiorno si vede dal mattino, mi piacerebbe un suo parere.
No, ma il Napoli ha stravinto un campionato l'anno scorso contro ogni sospetto, non credo e non voglio pensare, e sono tanti anni che faccio calcio, non bisogna neanche, tra virgolette, immaginarle queste situazioni. Credo, come ho detto prima, che la vicenda Spalletti avrebbe, poteva dare, può dare a De Laurentiis, alla città di Napoli, soprattutto al Fiat Napoli, un grande gesto di immagine, se il buon De Laurentiis lascerebbe, non farebbe polemiche sotto questo aspetto. Poi dopo io non posso neanche, come dire, lontanamente immaginare che possano essere dei ritorni. Questa è un po' una mentalità italiana, ma io sono uno che va per la sua strada e penso che sia tutto regolare, credo che sia la verità.
Anche perché se non credessimo nella regolarità del calcio italiano sarebbe anche difficile seguirlo, parlarne tutti i giorni e per lei lavorarci con passione, insomma.
No, sentivo che il collega agente FIFA voleva farvi una trasmissione su come funziona il calcio mercato.
Sì.
Noi facciamo calcio da più di 35 anni.
appunto.
Questi giovani, complimenti a loro, a tutti, perché si sono addentrati bene. Ma parlare delle vicende del calcio ci vuole un po' di storia, non è una cosa semplice.
La ringraziamo, direttore Cannella, per essere stato con noi, è sempre un piacere ascoltarla.
Buon proseguimento.
Grazie. Grazie al direttore Giuseppe Cannella. Noi vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo però in tantissimi al 339-666-9990, continuate a farlo perché abbiamo altri ospiti con cui approfondiremo la stagione appena iniziata del Napoli, campione d'Italia, tra pochissimo sempre qui su Marte.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:33 minuti, bentornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia Mario Palligiano, in redazione saluto e ringrazio come sempre Dario Sarnataro. Voglio andare a leggere il messaggio di Bruno da casa che dice: se il calcio è regolare, allora come mai la Juve passa più tempo in tribunale che non in campo? Per favore, capisco che si difende il proprio lavoro, ma non raccontiamo favole. No, Bruno, vorrei tenere, tengo anzi a precisare questo. Quando ho parlato di credere alla regolarità del campionato italiano, l'ho detto perché fare avere pregiudizi su un qualcosa che non è ancora accaduto, cioè dire quest'anno assisteremo all'ennesimi scempi arbitrali dovuti alla diciamo alla querelle tra FIGC e De Laurentiis in merito alla questione Spalletti, secondo me significa adombrare delle irregolarità che ancora non si sono verificate. Ma Radio Marte, io, i miei colleghi, siamo sempre e costantemente dominati dall'onestà intellettuale. Quando c'è da criticare qualcosa l'abbiamo fatto, come in occasione anche delle questioni giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus nella passata stagione. E se vuoi un mio parere, per me 10 punti di diciamo di penalizzazione sono sembrati pochi. Ovviamente io non mi occupo della di legislazione, quindi giusto di legislazione, quindi non mi occupo di diritto né sportivo né penale eccetera, quindi dobbiamo affidarci a quello che vediamo, ma lo possiamo onestamente chiaramente criticare. Detto questo, io vado subito al telefono perché ho da qualche istante in attesa il responsabile delle pagine sportive del mattino, Francesco De Luca. Bentornato su Marte, Francesco.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora Francesco, noi oggi abbiamo letto sul Mattino un'interessante analisi sulle differenze tra il Napoli, ovviamente quello che si è potuto vedere nella prima partita del Napoli di Rudy Garcia contro il Frosinone, con il Napoli di Luciano Spalletti. E in effetti qualche differenza già si è avuto a modo di manifestare. Mi puoi dare una tua valutazione in merito a quello che hanno detto i 90 minuti del Benito Stirpe?
Ma a proposito delle differenze, quello che mi è balzato all'occhio anche guardando un po' poi il report a fine partita è questa percentuale del possesso palla, 55%, che è più bassa rispetto a quella che abitualmente faceva il Napoli di Spalletti. E questa è una squadra che cerca molto di più la verticalizzazione, lavora sul lancio lungo, questo Garcia già l'aveva anticipato. È una squadra anche che ha provato qualche cosa di diverso anche sotto l'aspetto tattico, però è chiaro, mancava un giocatore come Kvaratskhelia, bisogna vedere se la giocata dalla difesa sarà la stessa quando entrerà, se entrerà Nathan, perché poi alla fine Garcia potrebbe anche decidere di dare fiducia a Juan Jesus. E io ho visto una squadra che è ancora in ballatuccia, ma questo ci sta, ovviamente il 19 di agosto, però una squadra che ha nei suoi uomini fondamentali, penso a Osimhen, ma anche penso a Di Lorenzo, penso anche a Rachmani, che ha già fatto molto molto bene con questi giocatori che sono più avanti rispetto agli altri. È chiaro che non è stato un grandissimo test, perché poi il Frosinone si sa benissimo dovrà lottare fino alla fine per conquistare la salvezza, quindi poi magari più impegnativi saranno i due test che aspettano il Napoli in casa allo stadio Maradona, prima contro il Sassuolo e poi contro la Lazio.
Per quanto riguarda invece la primissima giornata di campionato, dando uno sguardo alle altre, ieri la Juventus è parsa piuttosto convincente, soprattutto oggi su tutti i quotidiani veniva esaltata la prova della squadra bianconera, diversa rispetto, un po' in controtendenza rispetto al passato recente, ovvero un Allegri che avrebbe mostrato un calcio più propositivo e non solo speculativo. La Juve si candida, come dicono alcuni, addirittura come prima candidata per lo scudetto, per la vittoria finale?
Allora, io credo, continuo a pensare che il Napoli, se resta con questo organico, poi se riuscirà a completarlo con Vega e Lindstrom meglio ancora, ma se resta con questo organico il Napoli è la squadra da battere. La Juventus aveva l'obbligo di partire subito forte, perché ha vissuto un anno molto, molto complicato. Tu facevi accenno alle questioni che hanno riguardato i processi sportivi e tutta una serie di problemi che questa squadra ha avuto. Insomma, non dimentichiamo che erano stati presi lo scorso anno Pogba e Di Maria, sì, che dovevano essere le stelle di questa squadra, e poi invece hanno giocato Pogba mai e Di Maria poco e niente. Insomma, Di Maria l'abbiamo visto un grande spolvero soltanto al mondiale in Qatar. Sì. No, io credo che la Juventus abbia fatto un buon lavoro.
abbia un ottimo allenatore, ha un ottimo dirigente e avrà soprattutto il vantaggio rispetto alle altre di non fare le coppe. Io qualche giorno fa ricordavo che c'è stata un'altra stagione recentemente in cui la Juve non riuscì ad andare nelle coppe, l'allenatore era Del Neri, sì. E in quella stagione, che fu la 2011-2012, dopo Del Neri appunto arrivò Antonio Conte, la Juventus senza coppe vinse, sbaragliò la concorrenza e stravinse il campionato. È chiaro che quello è un vantaggio, soprattutto quando tu fai una coppa impegnativa come la Champions League, però meglio ovviamente farla, sì, con una cosa alla Catalano, meglio farla che non farla. Tra l'altro credo che Napoli abbia una rosa attrezzata sotto questo aspetto, almeno Garcia la considera una rosa attrezzata per affrontare il triplice impegno, perché poi c'è anche la Coppa Italia.
Tra l'altro proprio l'acquisto di Vega, che dovrebbe, la cui cessione dovrebbe essere imminente, comunque dovrebbe accadere nei prossimi giorni, perché siamo proprio ai dettagli a livello contrattuale, insomma a livello di trattativa, è sorprendente da questo punto di vista, perché il Napoli ha trattenuto Zielinski, ha accettato la sua decisione di restare all'ombra del Vesuvio, ma allo stesso tempo non ha deciso di abbandonare Vega, quindi uno sguardo anche al futuro e un centrocampo ancora più ricco.
Beh, è un grande investimento. De Laurentiis ci ha abituato a queste operazioni, come dire, prospettiche, come si usava dire quando il Napoli tornò in Serie A nel 2007, vennero presi i ventenni Amsic, Lavezzi e Gargano. Di queste operazioni a costi differenti, perché poi Nathan è costato 10 milioni, Vega tra un indennizzo e un bonus arriverà a 35-36 milioni. Sono quei profili che piacciono a De Laurentiis, cioè giocatori che hanno una prospettiva molto lunga da un punto di vista temporale e che poi dopo due anni potrebbero essere due o tre anni messi sul mercato facendo un'importante plusvalenza. Insomma, la logica calcistico-commerciale di De Laurentiis è questa. Parliamo di un giocatore di grande prospettiva, uno dei grandi talenti della Spagna. Io mi auguro che in tempi anche abbastanza brevi si possa completare questa operazione, perché poi il Napoli, insomma, ha queste due partite in casa in cui ovviamente vorrà fare bottino pieno davanti ai suoi tifosi. Ci sarà uno stadio, ci sarà il Maradona pieno naturalmente, con questo grande entusiasmo, questo discorso affascinante che va avanti dallo scorso campionato, e quindi avere la squadra al completo magari già da questa settimana sarebbe un vantaggio per l'allenatore.
Eh beh, esattamente così. Uno sguardo anche all'Inter, perché è un po' suggestivo, no? Quello che è accaduto in questa prima giornata di campionato. L'Inter ha vinto 2-0 contro il Monza in casa, ovviamente, sì, con una doppietta di Lautaro. Si ripropone un po' la stessa competizione, no? Tra Osimhen e Lautaro. L'anno scorso ci fu quasi un testa a testa, come per il titolo appunto di capocannoniere della Serie A.
Osimhen, insomma, ma non c'è bisogno di dire, ha confermato il suo valore, perché Osimhen, chi l'ha visto giocare, sa bene quanto Osimhen valga, e Lautaro altrettanto, un giocatore di alto livello, un giocatore che aveva possibilità di andare a giocare in altri club, ma l'Inter ha fatto uno sforzo significativo e lo ha trattenuto. Io mi auguro, a proposito di Osimhen, che si possa in breve tempo arrivare una schiarita sul suo futuro, perché l'aria è quella che ci sarà un prolungamento, anche se non di molti anni, ma pare soltanto di un anno, fino al 2026, con un aumento robusto, perché si parla di triplicargli l'ingaggio, e però Osimhen dice aspettiamo la fine, il boss e il presidente decide lui, eccetera eccetera. Parla di una negoziazione che ancora è in corso, mentre sembrava che fosse stato tutto sistemato. Insomma, per la tranquillità di tutti sarebbe bene lavorare, chiudere questa operazione, su cui devo dire De Laurentiis e l'agente di Osimhen hanno lavorato tutta l'estate con grande impegno.
Ti ringraziamo Francesco.
Grazie
per essere
voi,
stato
lavoro,
con noi, ti leggiamo sul Mattino, buon lavoro. Nel frattempo volevo rispondere al nostro amico che ci scrive da casa senza firmarsi, dice in merito alla trattativa per Vega arenatasi per i diritti d'immagine, specifica, l'ho letto su alcuni siti, più di uno portava questa notizia, non so se sia vera, è un'ultima ora. In realtà stamattina si parlava di un rallentamento nella trattativa, di una leggera frenata nella trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo. Rigo per il giocatore Gabri Veiga, e tra le varie cause si parlava anche, si faceva riferimento agli ultimi dettagli, tra cui diritti d'immagine, percentuale di rivendita, eccetera. E pare che proprio sulla percentuale di rivendita da dare al Celta Vigo, da riconoscere al Celta Vigo in caso di cessione entro i prossimi 3 anni del calciatore ad un'altra squadra da parte del Napoli, pare che si stia discutendo, insomma, tra i due club, ma assolutamente senza mettere in discussione il buon esito della trattativa stessa. Tra l'altro, come specificato proprio dal Corriere dello Sport questa mattina, si dice che il calciatore ha intenzione solida, ferma, di arrivare al Napoli, dove ha la possibilità di giocare la Champions e di vivere con lo scudetto chiaramente cucito sul petto, il che per un giocatore, tra l'altro, giovane come Gabri Veiga è, diciamo, un qualcosa di impegnativo, una responsabilità, ma è anche una grande vetrina, no? Giocare con il Napoli che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie A. E tra l'altro, appunto, pare che proprio il calciatore abbia, diciamo, suggerito al proprio management, al proprio entourage, di provare a limare tutti gli ultimi dettagli in modo tale da favorire questo passaggio. Tra l'altro, anche il Napoli dal canto suo vuole assicurarsi il calciatore, non ha intenzione di perderlo. Io dal canto mio, stando soprattutto a quello che si legge, a quello che ci ha detto anche in apertura di trasmissione Luca Marchetti, sarei abbastanza tranquilla sulla faccenda. Mario Palligiano, in maniera molto serena, mi dice che devo andare in pubblicità. Io obbedisco, dunque pubblicità, ma voi restate con noi, eh.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:47, bentornati a Marte Sport Live per quest'ultimo quarto d'ora da condividere insieme, per parlare ovviamente delle ultime novità riguardanti il Napoli, analizzare insieme anche quanto si è visto sul campo del Benito Stirpe contro il Frosinone nel debutto degli azzurri campioni d'Italia nel campionato 2023-2024. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990 se volete porre delle domande al nostro prossimo ospite. Fatelo appunto utilizzando il numero WhatsApp. Il nostro prossimo ospite è Mister Gigi De Canio, bentornato su Marte.
Bentrovati, buongiorno.
Allora mister, i 90 minuti del Benito Stirpe hanno, diciamo, suggerito che il Napoli di Garcia sarà diverso da quello di Luciano Spalletti, un 4-3-3 come dicevano, come si è scritto anche questa mattina Pino Taormina sul Mattino, più di posizione, un Lobotka forse meno coinvolto nel gioco perché si va più verso la verticalizzazione immediata.
Insomma, in una partita credo sia difficile, ecco, fare queste considerazioni tutte insieme e pensando di poter essere nel giusto. Io aspetterei, poi magari non avendo visto gli allenamenti e non posso esprimere un giudizio così completo. Quello che ho visto un po' di diverso rispetto al passato è un pressing che quasi mai è stato abbozzato in maniera così frenetica e determinato. Questo sì, ho visto, ma non credo nemmeno ci fossero le condizioni né climatiche né comunque di natura tecnica, perché è troppo grande la differenza fra le due squadre. Per cui il mio è un giudizio insomma che vuole aspettare e che si fa solo al risultato del campo, la condizione dei singoli, e tutto sommato il Napoli dà comunque la stessa identica sensazione di forza, sì, che ha dato in passato.
Sicuramente con l'assenza di Kim, ovviamente partito per il Bayern Monaco, divenuto calciatore del Bayern Monaco, a impostare la manovra in linea difensiva è stato Rachmani, un po' meno qualità, però insomma ci ha provato ripetutamente.
Kim da un punto di vista tecnico non era poi il giocatore che, come dire, che faceva a lui partire l'azione sistematica da dietro. Spesso lo vedevamo fare grandi accelerazioni, sì, palla al piede per capovolgere l'azione ed entrare anche nel cuore della difesa avversaria, creando un certo scompiglio, questo sì. Quindi da questo punto di vista, ripeto, purtroppo devo ripetere il concetto espresso prima, troppo grande, troppo netta, certo, la differenza con questo Frosinone per riuscire a capire, insomma, se c'è qualcosa che di diverso e qualcosa che funziona di meno o di più rispetto alla passata stagione.
Mister, intanto in tanti da casa ci stanno scrivendo in merito a Cajuste, speravano in un esordio migliore, considerato che i due nuovi innesti dello scorso anno, ovvero proprio Kim e Kvaratskhelia, subito sono partiti con un'efficacia straordinaria ed impensabile. Ci si aspettava di più da Cajuste, oppure è assolutamente comprensibile che un giocatore non sfoderi la sua prestazione migliore chiaramente alla prima prova in una nuova squadra, in un nuovo contesto?
Ma a Napoli tutto è subito,
sì, è così. No,
non si riesce nemmeno a fare tesoro poi del passato. Faccio un nome, Elmas. Oggi tutti parlano benissimo di questo ragazzo e spendono parole eccezionali. Per i primi due anni ne ho sentite anche personalmente, anche gente a me molto vicina, esprimere delle critiche feroci sul valore di questo ragazzo. Non tutti gli uomini sono uguali, non tutti i calciatori sono uguali e non tutte le situazioni sono simili. Sostanzialmente mi pare un ottimo profilo che credo stia molto bene nell'equilibrio del generale del Napoli. Poi sicuramente troverà modo e tempo per mettersi nelle condizioni migliori insieme alla squadra di fare delle buone cose. Oggi essere condizionati dal giudizio perché ha procurato un rigore, perché qualche giocata non è stata così lineare come il Napoli è abituato da tempo, mi sembra un po' eccessivo obiettivamente.
Sì, tempo al tempo, anche perché un calciatore io non lo conoscevo, insomma, quindi mi sono dotata degli strumenti tecnici del caso per poter vedere qualche sua partita, ovviamente, però va seguito con continuità per conoscerlo.
Ma
però è un giocatore dalle grandi qualità.
Se ti interrompo, probabilmente questo è quello che hai fatto tu, è qualcosa che hanno fatto tutti, no? Tanti tuoi colleghi e tanti tifosi e quindi, ma anche quello è diverso, si può avere un'idea su quelle che sono le qualità e le caratteristiche del certo calciatore, ma sono sempre situazioni diverse da quelle che in questo momento vive, per cui non possono essere poi espressi giudizi, come dire, definitivi, perché bisogna vederlo calato nel contesto Napoli. E il contesto Napoli all'inizio ti può creare anche problemi, perché se non sei calato con una squadra che funziona a memoria, non sei calato bene e non hai il tempo di assimilare tutto e bene, rischi inizialmente di fare anche delle figure non proprio piacevoli, perché sembri una persona calata lì per caso. E poi dopo, quando entri nel contesto, la squadra ti aiuta, e i giocatori rendono molto di più, perché il contesto di squadra funziona benissimo e aiuta a dismisura. E poi si passa all'eccesso opposto, perché poi il calciatore dà l'impressione di essere un giocatore probabilmente anche più di quello che può essere il suo reale valore. Ma perché è così, è aiutato dalla squadra, è così.
È così. Ti ringraziamo mister De Canio per essere stato con noi su Marte.
Sempre un piacere.
Buona giornata.
Ciao.
Allora, noi voliamo però adesso dal nostro ultimo ospite, perché la mascotte è il portafortuna del Napoli, lo è stato in tutta la scorsa stagione, quindi ci teniamo a sentirlo dopo ogni partita degli azzurri, ed è il professore di robotica Bruno Siciliano, tra l'altro eccellenza napoletana. Bentornato su Marte, professore.
Ciao Emanuela, un caro saluto a Gigi De Canio, che ho sentito, e agli ascoltatori di Radio Marte. È sempre un piacere stare con voi.
Lo è anche per noi. Professore, giusto due domande perché siamo in chiusura di trasmissione, però prima di tutto le emozioni di questo ritorno allo stadio, sulle gradinate. Lei ha fatto tutte le trasferte l'anno scorso, è iniziato bene anche quest'anno.
Assolutamente, 83 giorni di astinenza dal 28 maggio a Bologna, quindi sono stati degli assaggi a Castel di Sangro con le quattro amichevoli, però ovviamente non è la stessa cosa giocare per i tre punti, e quindi niente, insomma, è stato bello ritrovarsi, perché poi rispetto alle partite in casa parlavamo a tavola con gli amici in questa partita di Grecia, il bello della trasferta, al di là della partita che c'è sempre, è tutto il contorno, il viaggio, il fatto di
Stare
assieme, gli episodi che succedono. A volte per esempio è venuto un acquazzone tremendo prima di entrarci, ci siamo praticamente bagnati come i polpettielli in fila prima di diciamo, perché c'era il filtraggio, no? Però devo dire che il servizio d'ordine è così, è stato pressoché impeccabile a Frosinone, nel senso che c'era una separazione. Infatti gli unici che hanno avuto problemi, di cui poi ho letto, sono stati quelli che c'è stata qualche scaramuccia, sì, con i tifosi locali, mentre invece c'era un filtraggio, un prefiltraggio, un filtraggio, parcheggio, settore ospiti, e tutto funzionava. Addirittura mi è stato consentito di uscire dallo stadio perché avevo dimenticato gli occhiali chiari in macchina. Io indossavo gli occhiali da sole. Vabbè, diciamo, un po' mi conoscono gli steward, quelli della Digos e così via. Quindi per la prima volta sono uscito da uno stadio e sono riuscito a rientrare. Anzi, ricordo anche questo. Sono te, Diego, ora che ci a Genova. E Cobina in aereo, un medico napoletano pazzo, più pazzo di me all'epoca, che faceva, perché c'era Alitalia che faceva 50% di biglietto per volare andate e ritorno all'epoca. Tu sei troppo piccola, Manuela, forse.
Insomma, non tanto.
Comunque, praticamente eravamo in tribuna laterale a Marazzi, giù, per fare i ganzi, volevamo andare in tribuna centrale, per cui passammo da una porta e non ci rendemmo conto che gli ingressi a Marassi, non c'erano ancora i tornelli all'epoca, sono praticamente adiacenti allo stadio, agli spalti, per cui finimmo fuori dello stadio col biglietto cartaceo ormai tracciato. Poi diciamo, come escamotage riuscimmo a entrare in tribuna stampa.
Quindi una soluzione la riesce a trovare sempre, vedo.
Allora, anni, ho l'ebbrezza di questo, era l'anno del secondo scudetto, chi era, Radino o Alemão, non mi ricordo, e poi pareggiò nel secondo tempo Diego sul rigore 1-1, anno 89-90.
Ricordi meravigliosi. Professore, io mi riservo di richiamarla con il suo permesso in settimana, in modo tale da poter approfondire un po' la partita del Napoli contro il Frosinone. Nel frattempo la ringrazio per essere stato con noi su Marte.
Grazie, a presto.
Grazie al professore di robotica Bruno Siciliano. Noi siamo giunti al termine di Marte Sport Live. Da Emanuela Castagli è tutto, grazie per essere stati con noi fin qui, grazie a Dario Sarnataro in redazione, grazie a Mario Parligiano, ansiogeno, in regia. Vi lascio all'ottima musica, mentre Mario mi parla e mi rimprovera nelle cuffie, vi lascio all'ottima musica di Sulemani, restate su Marte.
Marte Sport Live.